Volevo leggere qualcosa dal libro di Isaia, il capitolo 52, che è stato stati i versetti che abbiamo letto stamattina per il video. Ed è scritto dal verso 1 al verso 2, i primi due versi. Isaia 52, verso 1 e verso 2, dice così: è chiaramente riferito ad Israele, per un periodo storico particolare di cui vi parlerò molto brevemente, ma è riferito a tutti noi. Lo puoi dire stasera: è riferito a me. Per me. Risvegliati, risvegliati.
Amen.
E rivestiti della tua forza, o Sion. Indossa le tue splendidi vesti, o Gerusalemme, città santa, poiché non entreranno più in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti di dosso la polvere, levati, cioè alzati, e mettiti a sedere, o Gerusalemme. Sciogliti le catene dal collo, o figlia di Sion, che sei in cattività. Questa parola è stata profetizzata da Isaia in maniera particolare su Israele per un periodo storico che ancora non stava, in realtà nella quale ancora non era entrata. E dopo qualche anno, dopo poco più di un secolo, Israele fu portato in cattività in Babilonia, e quindi Isaia parla verso Israele in maniera profetica. Vi ricordate che al capitolo 45, dal capitolo 44 in poi, in realtà dal capitolo 41, anche se non viene menzionato il suo nome, Isaia comincia a parlare di un certo re Ciro, vi ricordate? Ora, questo re Ciro è una figura straordinaria nella Bibbia, soprattutto perché, essendo scritto in Isaia, acquista ancora più valore. Perché? Perché Isaia è vissuto nel 700 avanti Cristo, e quando Isaia parla di Ciro, in realtà nessuno sapeva chi fosse questo re, perché Ciro nacque 170 anni dopo. Pensate che Isaia profetizzò di Ciro 170 anni prima della sua nascita, lo chiama per nome e profetizza esattamente quello che avrebbe fatto. Cioè, Isaia parla esattamente in maniera storica, in maniera geografica e in maniera politica di quello che sarebbe successo circa 200 anni dopo. Pensate. E quindi ci sono dei brani nella scrittura che realmente sono incredibili. Poi il capitolo 53 parla, tutti quanti noi sappiamo, di Cristo, 700 anni prima di Cristo. Lui descrive esattamente Gesù 700 anni prima della sua venuta. E quindi qua Isaia sta parlando ad un popolo che andrà in cattività, che andrà in schiavitù in Babilonia tramite Nebucadonosor, e poi che verrà liberato da Ciro. Ciro è colui che poi libera Israele dalla Babilonia, lo fa ritornare nella terra di Israele, non solo li fa uscire senza soldi, ma addirittura lui dà soldi e dà materiale a Israele per andare a ricostruire il Tempio e ricostruire la città. Tutto profetizzato in Isaia 44, in Isaia 45, cose straordinarie. Ma l'argomento stasera è... Vorrei porre un'enfasi, voglio rileggere un attimo il versetto 1 e 2. Risvegliati, risvegliati e rivestiti della tua forza, o Signore. Indossa le tue splendidi vesti, o Gerusalemme, città santa, poiché non entreranno più in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti di dosso la polvere, alzati. Io mi ricordo quando leggevo per la prima volta questo termine, levati, giustamente in catanese, levati. Levati, spostati, mentre in realtà in italiano è una parola antica, un po' antica, per dire alzati, no? Scuotiti di dosso la polvere. E io alla prima volta, invece di levati, ho pensato che avevo sbagliato, che era scritto lavati, scuoti di dosso la polvere e lavati. No, scuoti di dosso la polvere, alzati da terra, perché questa è la rappresentazione perfetta di uno schiavo. Alzati, mettiti a sedere e sciogliti, come dice qua, sciogliti le catene dal collo. Qua sta parlando figurativamente, è la figura di uno schiavo che sta a terra, che dorme a terra. Gli schiavi non avevano letto, non avevano scarpe, non avevano indumenti, e venivano tenuti con una catena al collo, con delle catene alle caviglie. E Isaia sta descrivendo in maniera incredibile la figura di uno schiavo e la sta vestendo addosso al popolo di Israele, che in realtà era chiamato a regnare e a dominare. E questa è, purtroppo, la posizione, la situazione nella quale molti si trovano. Molti che dicono di essere figli di Dio, re e sacerdoti,
ambasciatori,
abbiamo autorità. E invece questa è la descrizione di molte persone che dicono di credere, che hanno uno stile di vita, una vita distrutta. Allora Isaia dà un comando, e questi sono proprio dei comandi, sono degli imperativi, ok? Ed è risvegliati, quindi sta parlando di qualcuno che non solo è in condizione di cattività, di schiavitù, ma che addirittura sta dormendo. Allora per due volte lui ripete: risvegliati e rivestiti delle tue splendidi vesti. E poi dice: scuotiti di dosso la polvere, alzati e mettiti a sedere, e sciogliti le catene dal collo. Guardate quanti comandi che ci sono in questa parola, che fanno tutte parte di atteggiamenti interiori che noi abbiamo. No, atteggiamenti interiori di persone che invece di essere sveglie dormono, che invece di rivestirsi dell'intera armatura di Dio vanno in giro nudi, che invece di muoversi sono talmente fermi che la polvere è caduta addosso e stanno lì fermi, sdraiati, aspettando che Dio faccia qualcosa, mentre Isaia dice: tu devi fare qualcosa. E la parte finale lui dice: mettiti a sedere. E questo mettiti a sedere rappresenta una posizione di autorità, perché il mettiti a sedere rappresenta letteralmente siediti sul trono. Siediti in una posizione di autorità. Vorrei parlare di questo stasera. E guardate cosa dice Paolo nella lettera agli Efesini. Tutti quanti noi conosciamo chiaramente queste parole, questi versetti, ma che non hanno un beneficio se noi non ci crediamo. Quindi possono essere scritte 33.000 promesse, come è stato studiato da qualcuno nella Bibbia, ma se noi non ci crediamo, non le facciamo nostre, sono inutili. Amen. E quindi non sono applicabili alla nostra vita, ma non perché non sono vere, ma perché non ci crediamo, perché non ci stiamo studiando. Siamo a volte più propensi a pensare quello che gli altri dicono di noi che invece quello che Dio dice di noi. E in Efesini, al capitolo 2, dal versetto 4 in poi, dice così: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere. Con Lui ci ha fatti
sedere.
Ora, ognuno di voi è seduto in questo momento. Qual è la sensazione che si ha stando seduto?
Di riposo.
Di?
Riposo.
Bravissimo. Una delle cose che noi a volte ci sfugge, che noi non comprendiamo, è che l'autorità che Dio ci ha dato, la posizione di autorità nella quale Dio ci ha messo, deve produrre, non ansia, ma riposo. L'autorità produce riposo. E il stare seduti significa non solo che hai una posizione di autorità, ma che quella posizione determina il tuo riposo. Ricordate quello che abbiamo letto nel Salmo 112? Guardate, leggiamolo ora alla luce di quello che stiamo dicendo. Versetto 7. Egli non temerà cattive notizie. Perché? Perché è seduto nei luoghi celesti con Cristo. Il suo cuore è fermo, fiducioso nell'Eterno. Perché? Perché è seduto nei luoghi celesti con Cristo. Il suo cuore è sicuro. Perché? Perché è seduto nei luoghi celesti con Cristo. Egli non avrà paura alcuna. Perché? Perché sa qual è la posizione che Dio gli ha donato. Ed è talmente importante per noi comprendere che oggi credere in Gesù non è andare in chiesa, non è frequentare una riunione semplicemente, per quanto bene ci possa fare, ed è importante questo, non è questo l'aspetto principale. Non è stare seduti ascoltando qualcuno che parla, ma essere seduti nei luoghi celesti. Ed è talmente importante e fondamentale per noi, perché questa posizione che Dio ci ha dato è una posizione dalla quale noi possiamo credere in Lui e possiamo vedere dei risultati straordinari e miracoli accadere nella nostra vita.
Amen.
Miracoli accadere nella nostra vita. Perché? Perché siamo bravi? No, perché siamo migliori di qualcuno? Ma ci mancherebbe altro. Ma perché Lui è fedele alle sue promesse e perché qualcuno sta cercando di credere e di credere che quello che Dio ha detto è la verità. Non è un libro di favole, non è un libro di storia. È un libro dove sono scritte delle promesse che appartengono a ogni singolo essere umano che vive sulla faccia della terra. Ogni singolo essere umano che vive sulla faccia della terra. Proprio qualche giorno fa c'era arrivata la testimonianza di una persona per la quale si era pregato. Avevamo pregato per questa persona, aveva ricevuto un esito positivo da una biopsia. Avevano diagnosticato un cancro, avevano diagnosticato qualcosa di molto pericoloso nella sua vita. E quando l'abbiamo incoraggiato, abbiamo detto a lui, a questa persona, tu devi cominciare a credere che il tuo tempo qui non è finito. E che questo mostro che si è creato dentro di te è qualcosa che nel nome di Gesù può scomparire, se ne può andare. Ed è fondamentale la posizione interiore che quella persona ha preso quando ha compreso e ha capito che quella cosa che era da dentro di lui e che lo stava distruggendo non veniva da Dio. Allora ha cominciato a prendere posizione, a usare autorità nel nome di Gesù e grazie a Dio è stato sanato. Perché? Perché è migliore di altri? Perché è più santo di altri? No, ha creduto in quello che Gesù ha detto. Perché i miracoli possono accadere, perché le cose possono succedere, perché queste promesse che sono scritte qua dentro sono destinate per la nostra vita, per una vita pratica. Vedere in maniera pratica i miracoli di Dio e il soprannaturale accadere nella nostra vita. Allora ecco il consiglio di Isaia: risvegliati dal torpore, risvegliati da questo sonno spirituale e rivestiti delle tue splendide vesti, le vesti che Dio ti ha dato, come dice qua, guardate in Romani al capitolo 13 l'apostolo Paolo. Vedete, noi abbiamo sempre l'idea, ancora in maniera religiosa, questo è un pensiero diffuso, dove quando dobbiamo ricevere un miracolo facciamo riferimento a quella donna dal fosso di sangue che toccò il lembo della sua veste, e a volte sento preghiere, ci sono anche dei canti, se soltanto riuscissi a toccare il lembo della sua veste. Ma nel Nuovo Testamento le cose sono totalmente cambiate. E Paolo dice una cosa qui al capitolo 13, al versetto 14, dice: ma siate rivestiti di Cristo. Ciò significa che noi non siamo chiamati a toccare il lembo della veste di Cristo, noi siamo chiamati a rivestirci di Cristo. Comprendete la differenza? Non è semplicemente il raggiungere qualcosa, ma il realizzare chi sei realmente. Realizzare chi sei in Cristo, qual è l'autorità, qual è lo stile di vita che Dio vuole che tu viva. Non è toccare il lembo della veste di Gesù, no, colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo.
Amen. Amen.
Perché? Perché con Dio ogni cosa è possibile.
Amen.
Se tu credi. Questo è quello che dice la scrittura ad ognuno di noi, è l'incoraggiamento estremo, costante, continuo che lui ci dà. Rivestiti delle tue splendide vesti. Alleluia. Sono vesti che non puoi macchiare perché sono le vesti di Cristo. Sono vesti che non si possono rovinare, sono le vesti di Cristo. Sono vesti che non si possono consumare perché non passano mai di moda, sono le vesti di Cristo. Seduti nei luoghi celesti. Riprendiamo un attimo Efesini, perché è molto importante, perché tutto questo è il frutto della grazia di Dio, è il frutto, è un dono immeritato che Dio ci ha dato e del quale noi dobbiamo godere. Luca, Efesini, scusate, il vedo Luca, penso a Luca. Efesini capitolo 2, il versetto 4: Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Quindi è la sua misericordia, è la sua grazia, è il suo amore, non siamo noi. Anche quando eravamo morti nei nostri falli, egli ci ha vivificato con Cristo. Significa che quando lui ti ha vivificato non ha avuto bisogno di te. Non è bello questo? Quando lui ti ha salvato non aveva bisogno di te. Perché dice anche quando eravamo morti nei nostri peccati, Cristo è morto per noi.
Amen.
Non ha avuto bisogno né di te né di me. Ha avuto soltanto bisogno dell'amore del Padre.
Amen.
Per compiere tutto questo. Versetto 5. Anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Alleluia. Siamo seduti nei luoghi celesti. Dove? Voglio farvi vedere dove. Guarda, quello sembra un trono. È un trono. Efesini capitolo 1, guardate qua, versetto 18. È Paolo che prega e dice così: e illumini gli occhi della vostra mente affinché affinché sappiate, non affinché riceviate. Questo è il concetto del Nuovo Testamento. Non devi ricevere, devi sapere che già ce l'hai.
Amen.
Non lo devi ricevere, tu devi essere pienamente cosciente che ti è stato dato. Perché? Perché tutto è compiuto.
Amen.
Tu non puoi compiere più niente. L'unico tuo compito è quello di andare alla dispensa e dare. Se io chiedo per caso una bottiglia d'acqua a Franco, Franco non l'andrà a comprare. Franco l'ha già comprata. È lì nel frigo. E se si fida di me, lui mi dice: vai e prendila. Sei di casa, vai e prendila. E quindi lui cosa farà? Lui mi mostrerà la via per andare a prendere la bottiglia d'acqua. Gesù è la via per entrare non in paradiso, la via per realizzare le promesse del regno di Dio.
Amen.
Nella nostra vita. Gesù non è il regno, Gesù è la porta. Attraverso Cristo noi entriamo e godiamo di quello che lui ha fatto per
Amen.
Noi. Io non devo creare la bottiglia d'acqua. Franco non deve creare la bottiglia d'acqua. La bottiglia c'è già, perché attraverso la sua grazia ha già provveduto, è dentro il frigo. La mia fede non deve creare la bottiglia d'acqua, la mia fede deve prenderla.
Amen.
La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Ed ecco perché Paolo prega: io prego che i vostri occhi si aprano. Affinché sappiate tre cose: qual è la speranza della sua vocazione, quindi qual è la sua identità nella tua vita, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, quindi qual è la tua eredità in Cristo, e qual è la straordinaria grandezza della sua autorità verso noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza, quindi la tua identità, la tua eredità, la tua autorità in Cristo. Dice: io prego affinché i vostri occhi siano illuminati, affinché sappiate. La fede non muove Dio. La fede non smuove le montagne. È la fede che è mossa dalla grazia di Dio. Perché la nostra fede senza la grazia di Dio non potrebbe realizzare niente. Quindi perché Lui mi ha amato, io posso credere in Lui a realizzare il suo amore.
Amen.
Amen. Quindi la mia fede non muove Dio, perché se la mia fede dovesse muovere Dio, o muovesse Dio, significa che la mia fede è in grado di cambiare, di far cambiare idea a Dio. Dio non è mosso da me, Dio si è già mosso una volta per sempre. Tutto è compiuto. E quindi in virtù di questa grazia la mia fede funziona. Io credo perché Lui mi ha amato.
Alleluia.
E io l'ho amato perché? Perché Lui mi ha amato per prima. Questo è quello che dice la Bibbia. Noi lo possiamo amare perché? Perché è Lui che ci ha amato per primo. Perché puoi credere in Lui? Perché Lui ha creduto in te prima di te. Perché puoi dirgli che lo ami? Perché è Lui che te l'ha detto prima. Quindi tutto quello che noi facciamo è semplicemente una risposta alla sua iniziativa verso di noi. E dice qua, al versetto 1, e qual è il versetto, dice, capitolo 19, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che, attenzione, egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere dove? Alla sua destra, nei luoghi celesti, dove? Quindi, prima di tutto la posizione orizzontale. La posizione orizzontale di Gesù è seduto accanto al Padre, alla destra del Padre. Poi la sua posizione verticale, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura. Le persone sono terrorizzate dalle nuove malattie, ma non sanno che il nome di Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome, e qualunque sia il nome che si presenterà nel futuro, il nome di Gesù è sempre al di sopra di qualunque altro nome. Qualunque nome che fa paura alle persone, che porta angoscia, come disoccupazione, come AIDS, come cancro, come leucemia, come guerra mondiale, come epidemia, qualunque cosa, qualunque sia il nome che porta paura e terrore nella vita delle persone, Gesù, dice la Bibbia, è al di sopra di ogni potestà, potenza, signoria, è al di sopra di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura. Attenzione, e qua entriamo in gioco noi. Ponendo ogni cosa, cioè Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Non puoi parlare di Cristo senza la Chiesa. Non c'è Chiesa senza Cristo, non esiste Cristo senza la Chiesa. Al di sopra. E dice qua al capitolo 2 al versetto 6 che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Dove è seduto Cristo?
Al di sopra.
Alla destra del Padre, al di sopra di ogni cosa.
Quindi
dove sei seduto tu?
Alla destra del Padre, al di sopra.
Ti rendi conto che la tua posizione è alla destra del Padre? Al di sopra di principati, potestà, potenze, signorie e di ogni nome che si nomina non solo in questo. No, questo vale per Gesù. No, no, se vale per Gesù, vale per noi, perché Gesù è stato dato per capo sopra ogni cosa.
Amen.
E ogni cosa è stata posta sotto i suoi piedi. E qualunque parte del corpo tu possa ricoprire, anche la parte più bassa, i suoi piedi, tu sei sempre al di sopra.
Amen.
Ma c'è un'altra cosa, e questa è la chicca finale di cui volevo parlarvi. Noi siamo il corpo di Cristo, è vero o no? Lui è il capo, noi siamo il suo corpo. In Prima Corinzi, Prima Corinzi 15, versetto 22 in poi. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Tutti muoiono in Adamo, tutti vivono in Cristo. Lo ripeto, tutti muoiono in Adamo, tutti vivono in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi, dice qua il versetto 24, verrà la fine. Quando Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Versetto 25. Bisogna, te lo ricordi? Andrea Wiles quando predicò nella... Che anno era? 89-90. Bisogna che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Nessuno che crede, nessun credente dovrebbe dire sicuro come la morte,
perché non è sicuro,
perché neanche la morte è sicura, perché la morte sarà distrutta. Uno è tornato dalla morte e l'ha sconfitta. Potremmo dire soltanto sicuro come la vita
o la salvezza.
Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. E per concludere, questo è bellissimo, Salmo 110. Salmo 110 è il salmo più citato del Nuovo Testamento. È il salmo che viene riportato più volte nel Nuovo Testamento. Versetto 1 e 2. L'Eterno dice al mio Signore: siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Io qua devo fare una scenetta, cioè devo fare qualcosa, perché io ho bisogno di tre sedie. Ho bisogno di questa sedia. Di chi è questa? Vedi, aspetta. Bisogna di tre sedie.
Anche questa.
Però tieni questa, sto registrando. Io ho bisogno di qualcuno che fa Dio Padre. Devo scegliere te per forza.
Più anziano,
lì ci vuole pace del Signore.
Voglio che ti siedi qua, lo voglio fare vedere. Perché il Salmo 110,
è Dio.
Disegniamo Dio.
Ci manca la barba.
Salmo
110, voglio che leggiamo un attimo il versetto 1, perché è molto importante. Perché questo Salmo è stato scritto da Davide ed è letteralmente la descrizione di una visione che lui ha avuto. Lui ha avuto una visione molto chiara. E dice qua, sembra quasi un controsenso, l'Eterno dice al mio Signore. L'Eterno dice al mio Signore. Lui sta assistendo ad un dialogo tra il Padre e il Figlio. E questo Salmo, il Salmo 110, è chiamato il Salmo del Re. Quindi è le parole che Dio Padre sta dicendo a suo Figlio in quanto Re. E dice qua, l'Eterno dice al mio Signore, quindi il Padre dice al Figlio, siedi alla mia destra. Io vorrei che tu facessi Gesù. È possibile averti come Gesù? Quindi, aspetta, sussiti. Girati, girati verso. Il padre dice al figlio:
siediti alla mia destra.
Siediti alla mia destra. Era Catenese. E Catenese su te. In cielo ci sarà Catenese. Il padre dice al figlio: siedi alla mia destra, finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Potremmo avere uno sgabello? Come sgabello?
No,
no, basso, uno sgabello basso. Una sedia, posso usare una sedia?
Sì, sì.
Ah, posso usare una sedia?
Ma non mi serve.
Questa miseria, questo è il pezzo forte. Ok, avvicinati al padre. Il padre dice al figlio: siediti alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Ah, bestia di buono, sgabello e sgabello, va. Ah. Ok? L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della tua potenza. Domina in mezzo ai tuoi nemici. Siediti alla mia destra e domina. Questo è quello che Dio sta dicendo al figlio. Attenzione al versetto 5. Perché qua Davide parla a Israele e gli sta dicendo: il Signore è alla tua destra.
Quindi noi siamo al... Quindi Gesù.
Ah. Il padre dice al figlio: siediti alla mia destra. Poi Davide dice al popolo: il Signore è alla tua destra. Grazie, Renato.
No.
Se il Signore è alla nostra destra, noi dove dovremmo posizionarci?
Direttamente tra i padri e i figli,
certo. No, la destra non esiste.
E come vuoi toccare? Non ci ne
più.
Agata,
tu rappresenti il popolo.
Tu rappresenti il popolo. E Dio dice, Davide dice al popolo: il Signore è alla tua destra. Paolo descrive questo in questo modo: per la sua misericordia siamo stati risuscitati e ci siamo seduti alla destra del Padre in Cristo, nei luoghi celesti. Ci rendiamo conto di quale è la nostra posizione? Ma la cosa straordinaria non è solo questa, è che essendo in Cristo
anche lei
è sgabello,
certo. Egli ti darà i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Noi non ci rendiamo conto di quanta autorità Dio ha messo nella nostra vita, ed ecco perché Paolo prega, dice: io prego affinché i vostri occhi si aprono. Io prego affinché i vostri occhi siano illuminati. Io prego affinché voi sappiate di cosa Dio ha messo a vostra disposizione, di quale sia la vostra posizione di autorità e di dominio per regnare sopra le circostanze.
Amen.
E l'ultimo nemico che sarà sconfitto sarà proprio la morte. Gesù non ci ha mai promesso che non avremmo avuto problemi, ma lui ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Noi godiamo della sua vittoria, noi godiamo di quello che Lui ha fatto per noi, ed essendo Lui il capo, noi siamo il suo corpo seduti alla destra del Padre.
Amen.
E il Signore è alla nostra destra.
Amen.
E non ci rendiamo conto a volte, perché la Bibbia non dice che non arriveranno brutte notizie o che il nemico non ci proverà. Gesù ha detto: il ladro, il nemico viene se non per rubare, uccidere, distruggere, ma fatevi animo, io sono venuto affinché abbiate vita e vita in abbondanza.
Amen.
E il miglior modo per affrontare queste situazioni è avere gli occhi aperti e comprendere che noi non siamo tutti sotto lo stesso cielo, non siamo tutti in trastavacca, ma sta galleggiando. Noi siamo seduti nei luoghi celesti.
Amen.
Con Cristo, e abbiamo l'autorità nel nome di Gesù.
Amen.
E di tanto in tanto questa tenda che si apre ci fa vedere che è possibile vedere miracoli, che è possibile vedere opere potenti. E se è successo una volta, perché non può succedere sempre?
Amen.
Noi siamo chiamati a vivere seduti nei luoghi celesti, usando autorità e vivendo nella gioia del Signore, sapendo che Lui non ci lascerà mai e non ci abbandonerà mai. E il nostro compito è quello di condividere questa notizia con più persone possibile. Perché? Perché le persone pensano di essere schiave, perché le persone pensano di non avere speranza, perché le persone si accontentano, perché le persone si abbattono, si scoraggiano, giustamente, facilmente. Ma c'è bisogno che la buona notizia del regno di Dio sia predicata.
Amen.
E ovunque sta arrivando, sta facendo la differenza, e ovunque le persone cominciano a credere, cominciano a realizzare i miracoli in maniera naturale, e cominciano a dire: io ricevo un sacco di me, che dico: ma è possibile che è così semplice? A noi ce l'hanno sempre prospettata in maniera complicata: 10 passi per essere guariti, 4 passi per andare in bagno, 7 passi per essere felici. E le persone dicono: stiamo sperimentando dei miracoli, delle cose così straordinarie da parte di Dio, con una semplicità estrema. È così semplice. Dimmi tu,
pare così semplice.
Prima devi essere santo, poi devi essere puro, poi non devi fare questo, poi non devi fare quello, e forse
ce
la farai,
vieni all'attare,
forse ce la faremo. E non ci rendiamo conto che in realtà la nostra fede non è basata sulle nostre opere,
appunto.
Meno male,
perché molto spesso la fede è diventata un'opera meritoria. Se io ho fede, molti mettono fede nella loro fede.
Sì.
Mizzica, non ho fede. E allora non posso ricevere. E stai mettendo fede nella tua fede. La tua fede non è nella tua fede, la tua fede è nella sua grazia.
Amen.
Quindi anche se tu pensi di non credere, è già compiuto. E quindi devi andare avanti, non sforzandoti di credere, perché lo sforzo ti fa bene emorroidi. Si può dire?
Sì, sì.
È belle grosse. La fede non ha bisogno di sforzi. Devo credere. Siete mai passati vicino a un albero che dice: devo fare frutto, devo fare frutto, devo fare frutto, devo fare frutto. E spunta il frutto. No. Il frutto è la spontaneità della fede. È la cosa più naturale che possa esistere, quando tu sai chi sei.
Amen.
E dove sei piantato.
Amen.
Amen.
Grazie Gesù. Padre, grazie. Grazie padre, povero, grazie chiesa,
grazie figlio,
alleluia,
figlia,
alziamoci in piedi e ringraziamo Dio, dai, preghiamo.